Caro Stefano,
ma eccoci qui.
È arrivata una critica pesante a noi, e quindi noi ce la dobbiamo prendere.
Stavo rispondendo, però insomma,
no.
Mi sono trattenuto.
Vado a dare un buon pomeriggio anche ad Alessandro Santarelli, che ce l'abbiamo qui.
Ciao Marco.
Alessandro.
Oh, ciao. Ti hanno liberato, Stefano.
Lo so.
E ieri ieri sembravi un ostaggio, quel muro bianco dietro, insomma.
Guarda, che è una roba
incredibile. Muro prezioso, sì.
Non è muro del pianto.
Perché
tu fai dei riferimenti, già ti conosco.
Guarda che siete una cosa incredibile. Allora, appena dovrebbero arrivare anche due amici che si uniscono in questa nostra chiacchierata. No, ti dico, la prendiamo dopo, se sei d'accordo.
Attacca subito.
No, perché dice oggi per la prima volta non sto vedendo onestà intellettuale a Maracanà. State massacrando Sarri, che oggi può qualificarsi agli ottavi di Champions, e ieri avete incensato Mourinho e la Roma facendo statistiche che fanno ridere, quando ha soli 4 punti in più della Lazio con un calendario molto più facile. Io per oggi stacco la radio. Rosolino
chi? Il nuotatore?
Rosolino, il nostro amico.
Sto scherzando. No, Rosolino, ci devi seguire, nel senso che nessuno è disonesto intellettualmente. E credo che la Lazio abbia fatto una brutta partita a Salerno. E ieri non abbiamo incensato nessuno, abbiamo ricordato, anzi io ho ricordato, che la Roma nelle ultime 7 giornate ha fatto un punto in meno della Juventus e dell'Inter. Sono dati, non sono le opinioni di Santarelli.
Ma che c'entra Santarelli?
Prego Alex.
No, io sono rimasto impressionato dalla Lazio a Salerno, sinceramente. L'ho vista la partita e la Lazio ha perso, non soltanto ha perso, ma ha perso male. Ha perso veramente una partita imbarazzante, fammelo dire. Io non lo so poi se Sarri ha ancora, uso un termine forte, la voglia di allenare questa squadra, perché a me sembra un Sarri molto passivo. Allora i casi sono due: o lo spogliatoio non lo segue, e sarebbe molto grave, oppure c'è un bug all'interno della Lazio che deve essere risolto, perché partita a Salerno non la puoi perdere in quella maniera. Oltretutto va in vantaggio, Marco. Oltretutto va in vantaggio.
Sì. Vorrei dire una cosa, però presento prima gli ospiti, perché sennò dopo divento. Allora, intanto buon pomeriggio a Giampaolo Gherarducci, Mediaset. Ciao Giampaolo, ben trovato.
Ciao, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie a te. E poi buon pomeriggio anche ad Alessandro Iori, lo sentiamo anche nelle telecronache da Zone. Ciao Ale, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Che carambata con Giampaolo, che tanti
visto.
Anni che non sento e non vedo. Ciao Giampaolo, ciao Stefano, ciao
Alessandro. Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Allora, ciao ragazzi. No, permettetemi di dire una cosa e poi cambiando argomento, perché vorrei parlare anche di altro. A me fa solo semplicemente un po' girare le scatole, Stefano, sto discorso dell'onestà intellettuale. Allora, io faccio una domanda a voi. Qui c'ho cronisti, inviati, Stefano ha fatto di tutto, da calciatore a di tutto, inviato, ha fatto di tutto. Allora, se uno oggi prende i numeri e fa una critica a Sarri e vede che c'ha 10 punti in meno l'anno scorso, la squadra non segna, prende più gol dell'anno scorso, prende i gol, chi è che sta in un tornado, avvolto in un tornado e non riesce più ad uscire, non lo so, dicevo, prende gli stessi gol, se non diciamo due in meno, del Verona, che è penultimo in classifica. Se uno si permette di fare una critica, è disonesto intellettualmente. Io dimmi se questa è una cosa normale. Se uno dice che aspetta, se uno poi prende i numeri della Roma e dice dalla settima giornata la Roma ha fatto 16 punti, Inter e Juventus dalla settima giornata hanno fatto 17, avete preso dei numeri ridicoli. Roma le perde tutte, è un problema di Mourinho. A me che me frega, voglio dire, posso analizzare quello che ho visto ad oggi.
Se Sarri ne vince altre
6, meglio per Sarri, saremo a dire ha cambiato rotta. Cioè io non lo so come dobbiamo, io chiedo a voi, mi taccio adesso, non parlo più.
Gli hai dato troppo peso.
No, è il fatto dell'onestà,
ma che te frega,
capito? L'onestà di cosa? Allora, che dobbiamo dire? Sarri sta facendo benissimo? Chiedo, voto a Sarri oggi, dopo 13 giornate.
4.
Gherarducci sta facendo benissimo Sarri oggi?
Non fatti condizionare però da insomma poche critiche da...
No, è l'onestà che mi fa imbufalire, capito? Cioè,
ma se due o tre persone ti dicono,
ma non è due o tre
senti
persone.
Onesto o disonesto?
Ma che, ma no, invece
tu, allora basta,
non è il discorso d'onesto o disonesto.
No, intellettualmente dico.
Uno deve motivare una
ma non c'entra niente l'onestà
o disonestà intellettuale,
basta,
di che stiamo a parlare,
scusate, le sconfitte, i numeri, la classifica, le aspettative.
Io mi fermo su ste cose, il discorso dell'onestà intellettuale mi fa morire.
Ma tanto non metterei mai d'accordo nessuno, tutti
vedi,
quanti
pure lui si è incazzato,
sì,
dietro.
Ecco, pure infatti,
Iori
è sensibile.
Eh sì, vedi. Ale.
Io devo dire che Marco Piccari è notoriamente una persona disonesta, perché una volta immensa a Mediaset mi ha fatto prendere le misteriose senza avvisarmi di cosa c'era dentro, e quindi io questo lo ricordo. Chiaramente per chi non frequentasse le misteriose erano le polpette fatte con chissà cosa, e quindi lui non mi aveva avvertito degli ingredienti segreti,
certo.
E io mi sono fidato.
Chissà che roba c'è.
Quindi io voto.
Però siamo ancora
Marco
qui, dai.
Disonesto.
Siamo ancora qui, però
sappiamo tutti che sei una persona disonesta.
Grazie,
di fondo,
grazie.
Insomma.
No, vabbè, dai.
No, scherziamo. Cioè, è chiaro che i numeri vanno letti, vanno rapportati magari anche ad alcuni avversari, però quando la striscia diventa di 7-8 partite parliamo comunque di numeri. Di numeri abbastanza affidabili, quindi insomma mi sembra che si ricada sempre con alcune squadre nel diciamo divieto di muovere un certo tipo di critiche, che diventa poi anche abbastanza antipatico, insomma, perché fa il nostro mestiere.
Sentite, faccio un giro invece su un altro argomento, lasciamo perdere la Lazio e stasera è impegnata con il Celtic e poi vedremo quello che succederà nelle prossime partite. Ale, parto da te, Santarelli, questo pareggio qui nel derby, che effetti collaterali può portare? Cioè, oggi ho letto Capello, ha detto ne esce meglio la Juve perché l'Inter più forte doveva approfittare, non ha avuto coraggio, questo pareggio fortifica la Juve. Sei d'accordo? Cioè, possiamo
vedere... sono assolutamente d'accordo, era un po' Davide contro Golia questa volta, non so dopo quanti anni l'Inter si presentava a Torino con tutte le stimmate della favorita, la squadra più forte. L'Inter aveva panchina Carlos Augusto, Quadrado, Frattesi, la Juventus ha dovuto rimettere in campo all'85esimo Alexandro, il fantasma Alexandro, quindi secondo me la Juventus ne esce pesantemente rinforzata. Poi è chiaro che il campionato devi saper scegliere anche le battaglie, l'Inter a un certo punto ha capito che non la poteva vincere e in quel caso si è accontentata del pareggio, però io sinceramente sono molto deluso dall'Inter, perché l'Inter aveva l'occasione, non dico per ammazzare il campionato, però per una volta andare a fare da padrona a casa della Juventus. Inzaghi ha detto che ha dominato in lungo e largo nonostante l'emergenza. A me viene un po' da sorridere, perché vorrei capire quale emergenza. Diciamo che è stata una partita molto tattica, però io dall'Inter mi aspettavo qualcosa di più, ma detto questo faccio i complimenti alla Juventus.
Quindi ne esce meglio,
secondo me sì.
Stefano Impallomeni.
Sì, abbiamo detto ieri, e la Juve aveva tutto da perdere l'Inter rispetto alla Juventus, è uscita fuori una partita che nel secondo tempo mi ha deluso un po', insomma, nel senso che mi aspettavo un Inter un pochino più aggressiva, però devo dire che la Juventus ormai ha raggiunto un equilibrio importante nell'arco di tutti i 90 minuti, mentre lo scorso anno stentava, magari durava 20 minuti, adesso ha allungato un po' il tempo Allegri, non è che sia cambiato granché, però certo. È cambiata poi anche la fisionomia e la personalità di questa squadra, che poi determina anche una soggezione da parte dell'avversario. Insomma, l'avversario adesso affronta la Juventus con tutto il rispetto possibile. Anche l'Inter ha avuto tanto, troppo rispetto di questa squadra. E la Juve ne ha approfittato, e per poco, se ci credeva, magari la poteva vincere con un colpo. Perché poi la Juve ha giocatori che possono risolvere da un momento all'altro. Io credo che anche sia migliorata sul piano dell'uscita dalla manovra. Io non direi sempre questa Juventus brutta, vabbè. A Firenze è stata una cosa fuori dal comune, ecco, è stata un'eccezione, è stata una Juventus eccezionale nel senso letterale del termine, veramente fuori da, no?
Così come nel secondo tempo di Bergamo, brutta,
esatto.
Oggettivamente.
Però il resto, non sei secondo in classifica se non riesci a fare qualcosa di tuo, anche di caratteristico, le uscite, quindi un blocco basso, poi anche dei riferimenti giusti in uscita, tecnicamente delle giocate apprezzabili, contributo di Ken, la crescita dei tre centrali difensivi, non hai Danilo, non hai Weah, e cioè la Juve e non hai Pogba e non hai Fagioli.
Sì, adesso però lo fa diventa Cruyff nello sviluppo
no,
della manovra.
Però ha fatto... No, però guarda che la Juventus no, la Juve è seconda in classifica e c'è sempre un motivo. Non è mai casuale, se dopo 13 partite stai a due punti dall'Inter, stai seconda in classifica
con
qualcosa...
una difesa che tiene sempre, certo. E Iori,
ma è stata una partita onestamente abbastanza sotto le aspettative. È chiaro che raramente in questo periodo storico Juve-Inter è una bella partita, però quantomeno negli ultimi due anni era stata una partita combattuta, più movimentata. Io sposo la tesi del troppo rispetto da una parte, ma forse anche dell'eccessivo timore dall'altra, perché probabilmente il divario, che evidentemente c'è tra Juventus e Inter, non è però così enorme come l'avevamo dipinto alla vigilia, e forse con un pizzico di coraggio in più, soprattutto nel secondo tempo, la Juventus avrebbe potuto cercare anche il colpo da sorpasso. Però è una partita che secondo me a questo punto della stagione a entrambe le squadre a un certo punto andava bene chiudere così, perché lascia aperto ogni tipo di discorso. L'Inter mantiene il primato, la Juventus resta in scia. È chiaro che se poi dovesse entrare in scena il discorso energie e coppe europee nella seconda parte di stagione, diciamo da marzo-aprile in avanti, se l'Inter dovesse andare molto in là in Champions League, beh, allora questo potrebbe diventare un rimpianto per l'Inter, perché magari con un pizzico di coraggio in più, perché ha ovviamente una rosa più, più qualitativa e più profonda, beh, questo potrebbe diventare uno di quegli appuntamenti mancati che potrebbero pesare alla fine della stagione, ma mi sembra che insomma siamo ancora molto lontani in questo momento.
Gerarducci?
Questo è il discorso, la Juve ha fatto un calcio secondo me preciso, visto che anche un centrocampo sperimentato in quella partita, insomma rimanere abbastanza a contatto con l'Inter, almeno insomma non scivolare troppo indietro, e poi come diceva Alessandro giustamente, insomma da febbraio comincia un'altra stagione, se la Juventus sta lì insomma, per perdere troppo contatto, 2, 3, 4, anche 5 punti, poi si può divertire nella seconda parte di stagione. E il senso di non perdere con l'Inter è stato quello lì, insomma, visto che indicava.
No, ma mi preoccupi, dove sei, Giampaolo? C'è un tifone vicino a te? Che
sono, c'è il tifone, esattamente, vento forte, sono vicino al mare.
Ah,
più
ecco.
Più o meno a 40 nodi, più o meno. Okay.
No, ero preoccupato.
Beh,
ho detto,
rimango ancorato però a un lancione.
Ero preoccupato, ho detto. No, a questo punto abbiamo parlato di questa partita e il Napoli, Alessandro, che trova Mazzarri, arriva prima partita, noi eravamo molto io e te proprio negativi, no? Ti ricordi prima della partita vedevamo io? Alessandro Santarelli,
no,
sì.
A me mi avete preso tutti in giro perché ero l'unico che dava la vittoria del Napoli.
Tu dicevi la vittoria del Napoli, io invece ero un po' scettico a Bergamo. Io ti faccio i complimenti,
pure,
tu ci hai preso, ma... pure noi eravamo, tu hai
no,
detto
no, no,
aspetta. Lui ha detto vince
2-1,
ha pure preso il risultato.
Cioè, hai giocato? Quindi...
No, io non ho mai giocato in vita mia.
Guarda che non è
sono tutti così,
no,
poi
ho
dopo,
sentito.
Poi dopo
sì,
scoppia l'automatismo.
Ma lo puoi fare,
non
allora,
mi puoi fare,
sì, ma
si
non
può scommettere,
capito, ma non mi piace,
sì,
preferisco
è legale.
Fare.
Però non dicono so. Tutti così, poi dopo non ho mai giocato, poi tutti ludopatici.
Sai cosa c'è?
Niente,
che Mazzarri un po' lo conosco, anche se è cambiato tanto, lo conosco dai tempi quando allenava il Livorno e quell'anno devo dire che l'ho frequentato molto.
Anche fuori dal campo?
Anche fuori dal campo, ah. sì, una persona molto piacevole, Walter. E so un po' come lavora, insomma, lui è arrivato lì e al Conteo di Garzia non ha voluto stravolgere niente, cioè lui si è, non dico che si è messo a servizio dei calciatori perché ha portato anche le sue idee, però ha un rapporto totalmente diverso e lui si è visto, la squadra è forte, il Napoli è una squadra forte, solo che Garzia aveva in mente chissà che cosa e abbiamo visto com'è finito, anche lì avevamo detto con Stefano questo non mangia il panettone, infatti il panettone non l'ha mangiato.
Ti sei sbagliato soltanto su una squadra.
Soltanto su una squadra mi sono sbagliato.
Vero,
e
Andrea
ti
Maglioni.
Dico che il Napoli può rientrare in corsa per lo scudetto, secondo me sì.
Anche voi siete d'accordo, Alessandro Iori?
No, mi sembra troppo distante, però può sicuramente fare una buona stagione, un buon campionato e credo con un po' di buon senso e pragmatismo possa fare anche una buona partita domani sera al Bernabeu. Il Napoli, lo sottolineo, lo condivido, è una squadra molto forte, probabilmente con l'eredità scomoda di Spalletti un allenatore sarebbe dovuto entrare in quello spogliatoio chiedendo alla squadra cosa fate, cosa volete fare
come volete, pensate di continuare a vincere. Poi è chiaro che in una stagione, in una piazza, in un ambiente che non è abituatissimo a vincere, gestire la vittoria è sempre molto complicato, però se ci fosse stato un approccio un po' più morbido, un'alleanza un pochino esplicita tra nuovo allenatore e squadra, probabilmente il Napoli non avrebbe perso Tenesi.
Gerarducci, e poi mi sento Stefano. Gerarducci?
Sì, forse aspettiamo qualche altra partita per capire se Mazzarri ha cambiato il Napoli. 90 minuti mi sembrano un po' pochino.
Adesso c'è l'impegno con Real, eh?
Già titoli, e poi l'Inter. Già il Napoli di Mazzarri, ho letto su qualche giornale sportivo. Mi sembra, insomma, che forse è il caso di andare un po' più piano. Aspettiamo qualche altra partita. L'unica cosa, insomma, positiva è che Mazzarri parla di calcio e non di filosofia come Garcia. Che già qualcosa, nelle conferenze stampa dico, che altro, solo quello. Poi dopo vediamo se riuscirà poi a portare il Napoli più sotto. Il distacco dall'Inter in questo momento è ampio. Sono
però la prossima di campionato...
Se batte l'Inter, allora...
Sì.
Diventa un'altra cosa se dovesse perdere, però...
Stefano, noi eravamo un po'... Sì. Esatto, un po' più scettici noi eravamo, Stefano e Palomeni.
No, sai, Alessandro prima, Santarelli ha detto il Napoli è forte, sono d'accordo. Sai, però squadra, che cosa manca secondo me per rivincere lo scudetto, per essere competitiva per vincere lo scudetto? Non ha la difesa dello scorso anno, ma non perché è partito Kim, proprio perché non ha una leadership riconosciuta, cioè Nata, Ramani, Juan Jesus, sono tutti complementari. Ma anche il leader fisico, cioè Kim è diventato leader con Spalletti e soprattutto poi anche rendimento individuale, vuoi anche per motivi fisici, Mario Rui e Oliveira adesso che è l'ultimo, e Di Lorenzo sta facendo maluccio quest'anno, cioè bene davanti, ma in fase difensiva si deve inventare qualcosa Mazzarri, che ne so, deve schermare più le traiettorie, le imbucate, oppure perché sulle fasce bene o male poi t'arrabbati, ma dentro la vedo fragile, cioè quindi si deve inventare un Anghissà, un Lobotka, un movimento, un'interpretazione difensiva dei centrocampisti rispetto a quello che è stato il Napoli lo scorso anno, che scappava, che andava sempre,
che andava
in
avanti. Sempre avanti, certo.
E secondo me il punto debole è lì, è nella difesa, ma non nella difesa in quanto reparto, in quanto proprio del sistema difensivo. E con Spalletti c'erano dei meccanismi oliati, e Kim adesso Nathan non l'ha sostituito, ma non perché sia scarso,
perché fa
altre leadership,
esatto. E non ha, Garcia non ha fatto niente all'addestramento,
Garcia quello del ha fatto poco
addestramento, e Mazzarrone, Valterone è arrivato lì, ciao Alessandro, grande, come stai,
il bacio
farà 20 gol quell'altro, però no, adesso facendo un po' una battuta, però credo
ma
che
serve anche quello, però
se bravissimo, ma è bravo, poi metterà del suo, però secondo me lui già l'ha capito, per esempio le sostituzioni a Bergamo mi sono piaciute, messo Caiuso a un certo punto, ha tolto Zielinski gli equilibri, e piano piano lui, che è vecchio, no, marinaio, vecchio da vecchia volpe, deve sistemare la fase di non possiamo, proprio le imbucate, è fragile anche il gol che ha preso a Bergamo,
è vero,
c'è Lookman che svetta di testa, Rachmani che si fa sorprendere così, quindi disattenzioni, errori individuali da ridurre, e qualcosa in questo terzetto che mi sembra non ci sia un leader,
e anche Lobotka non è quello l'anno scorso,
bravo, sì. Quindi si deve inventare qualcosa lì, allora se sistema questa fase Napoli vince, le vince quasi tutte, perché davanti i gol li fai.
Bene, senti, voglio chiudere con un giochino e poi ci salutiamo. Prendo tre attaccanti, tu già te ho detto i nomi prima.
Ah, io mi prendo quello che
no, aspetta,
ha annunciato,
aspetta.
Qui abbiamo l'autore dello scoop, l'autore di quest'estate.
No, nessuno scoop.
Lucacone.
Un colpo di fortuna.
No. Che aveva detto una cosa che non si sa se sia vera, però insomma,
sì, forse
vediamo.
L'unico scoop che ha, però è...
Esatto. Tre attaccanti ti do, Santarelli. E mi devi dire, scegli uno e il motivo. Lautaro, Lukaku,
non c'è lo Juventino.
Non c'è lo Juventino, abbi pazienza.
Lukaku, Lautaro e Osimhen.
Scegline uno e perché?
Lautaro, perché secondo me ha margini di miglioramento ancora importanti, è un giocatore che, liberatosi di Lukaku, che può sembrare un paradosso, ha trovato anche la leadership. Un giocatore secondo me fortissimo, e non abbiamo ancora visto il miglior Lautaro, quindi Lautaro.
Mi preoccupo perché sono sempre d'accordo con te. E Gerarducci?
Scelgo Lautaro Martinez perché anche fisicamente è nettamente più integro rispetto agli altri due, non si infortuna mai, non c'entra avanti in costante miglioramento, fa dei gol favolosi. Insomma, di per carità, gli altri sono molto forti, Osimhen, però ogni tanto si ferma. Lukaku non mi dà francamente la stessa fidelità di Lautaro Martinez, che veramente sta diventando uno dei migliori attaccanti del mondo secondo me in questo momento.
Iori,
lo è già.
Ma non vorrei ripetere gli altri, però in questo momento mi sembra che Lautaro sia il più completo di tutti, al di là della condizione contingente, anche per motivi d'età. Se dovessi essere un direttore sportivo, sceglierei lui in questo momento.
Anche un altro Lautaro.
Anch'io voto Stefano. Lautaro.
In questo momento lui.
Eh sì, in questo momento sì.
E vabbè, abbiamo fatto anche nonostante Lukaku stia facendo bene, nonostante Osimhen adesso
Lukaku
è infortunato,
è
un giocatore
fortissimo, però insomma Lautaro sta veramente raggiungendo livelli fenomenali, e non è titolare in Argentina, incredibile.
Pensate.
Bene, bene, ci fermiamo qua. Saluto i miei compagni di viaggio al telefono. Gherarducci, mi raccomando, occhio al vento, capito? C'ho sempre io temo, no? Sai, ti voglio bene qui.
Un po' sceso adesso.
Meno male, infatti sentiamo meno vento. Adesso c'è stato. Si è calmato, diciamo così, è diminuito la forza del vento. Va bene. Ma sei a favore di mare o c'è il mare alle spalle? Com'è la situazione lì?
Sto al mare a 4 km in questo momento.
Ah, 4 km, va bene.
Grosso modo, in linea d'aria, va bene.
In linea d'aria, va bene. Quindi ti vai a godere un po' il mare. Grazie Giampaolo, a presto,
ciao,
buon
Giampaolo.
Lavoro.
Ciao, ciao.
Iori, tu dove sei? Collina e montagna, dove
ma
sei?
Ma che te frega?
Io voglio fare i fatti.
Io sono in pianura, che più pianura non si può.
Ah, è vero.
Modena è praticamente un biliardo, quindi ecco.
Pianura padana.
Sì, si fa poco fatica in bicicletta. Si fa poco fatica in bicicletta.
Qua ci sono dei gran cavalcavia, ma pochissime salite.
Bellissimo.
Sono a 170 km dal mare, contrariamente
ecco,
al buon
Giampaolo Gherarducci. Va bene, Ale, ti abbraccio.
Ciao, Alessandro.
Ciao. State con noi, perché adesso vogliamo parlare un attimo di... Mi metti quell'ombra lì, guarda un po', faccio vedere questa cosa.
Chi?
In Pallomeni,
chi?
A Santarelli.
Cosa ci fai vedere?
L'ombra di... L'ombra di...
Chi è?
Chi è?
Posso ridere?
Ridi, l'ombra. Che è l'ombra lì?
L'ombra.
Guardi, in Pallomeni.
Ma chi è? È un conte. Parliamo degli scoop.
L'ombra è l'ombra. Arriva ovunque.